dinamiche politiche, e marzologo. Non marziano, però c'è un libro uscito credo quasi 6-7 anni fa dal titolo Cronache marxiane.
Non suo,
di Giulietto Chiesa. No, il problema, cioè niente, nessun problema. Siccome nella locandina ho scritto che bisogna ripensare, ritornare a Marx anche adesso, nel XXI secolo, ecco, ribadisco questa cosa.
Allora possiamo cominciare. Io ho pensato di riprodurre una traduzione di queste tesi su Feuerbach e di Marx e ne trovate una versione in tantissime pubblicazioni su internet. D'altra parte tante volte vedete... Come?
Non funziona avvicinare? Sì, non troppo, ma un po'. Perché... Sì.
Ecco, e tra l'altro ce n'è anche una versione in un libro che volevo semmai consigliare, e che è questo, è Karl Marx, Antologia, Capitalismo e istruzioni per l'uso, edizione Feltrinelli, a cura di due autori che sono Donaggio e Kammerer con la K. Costa 10 euro, spero che sia ancora in circolazione. Io non amo le antologie, però questa è veramente bella e dà una buona idea, perché introduce i diversi aspetti del problema enorme che costituisce Marx e di fronte al quale ci sentiamo talmente intimiditi che io lo so, mi sento talmente in questa ora, perché cercherò di parlare non più di un'ora, in modo che dopo eventualmente altre cose le possiamo discutere. E un'ora e poco, io mi sento pochissimo e domando scusi in anticipo, e si fa perché si può. È un personaggio immenso da tutti i possibili punti di vista, che è ancora inesauribile, ancora non compreso, e che ha provocato una svolta fondamentale nella storia, nella realtà storica, politica e nel pensiero. Oggi si tratta un po' del pensiero. Io cercherò più che altro di leggervi qualche brano di Marx e cercare di fare qualche commento. Queste tesi su Feuerbach che sarebbe bello commentarle per esteso, una a una. Sono un testo difficile, uno strano testo che Marx non ha mai pubblicato e che è stato trovato da Engels dopo la morte di Marx fra le sue carte, e vi assicuro che tanto per incoraggiamento, insomma, si può dire che tutto quello che ha pubblicato è molto più chiaro, perspicuo, sistematico. Qui è stata una specie di intuizione che lui ha avuto di sintetizzare in alcuni punti, queste due paginette, in 11 tesi, la sua posizione filosofica. Per questo ve l'ho dato. Spero che magari due o tre cose che posso accennare eventualmente possano facilitarvi il tentativo di leggere queste tesi. Io stesso non sono ancora sicuro di averle capite, pur avendo cercato di leggerle e rileggerle diverse volte. Allora, dove partiamo con la filosofia di Marx? Dall'ambiente filosofico in cui si è formato e che è essenzialmente quello hegeliano. Hegel resta importantissimo nel pensiero di Marx, fondamentale. Naturalmente ci sono discussioni, perché fra tutti quanti i marxologi, io non sono poi veramente un marxologo, insomma, comunque sono sempre stato appassionato e oggi ho ritrovato una prima edizione della Sacra Famiglia, che è anche un testo, anche quello del 1845, come le tesi su Feuerbach, nella traduzione degli editori riuniti del 1967, quando io lo comprai, e fu allora che cominciai a leggere Marx. Quindi è passato un po' di tempo da allora, però non ho fatto altro, ne ho fatto anche molte, di solito, cioè, ho fatto tante altre cose, ecco, poi qualche volta mi capita anche di leggere Marx, ma credo che quello che ho letto è comunque rimasto come una formazione indelebile nel mio modo di pensare, ecco, in questo senso io questo lo devo anche confessare, poi naturalmente è il mio punto di vista, perché di tante persone che si interessano di Marx, ognuna ha una sua idea, una sua interpretazione. Allora, partendo da Hegel, che cosa si può dire, domandando profondamente perdono al povero Hegel e a tutti quanti voi, in due parole riguardo a Hegel come punto di partenza del suo idealismo. L'idea di Hegel è che la storia sia concepibile come una storia delle idee, che poi lui dice anche dello spirito, di questo spirito che poi è anche Dio, soprattutto nell'interpretazione dei suoi allievi o seguaci della destra hegeliana, mentre Marx faceva parte della sinistra, che cercano di vedere una storia dello spirito senza bisogno di Dio. E l'altro punto in cui si confrontavano la destra e la sinistra era riguardo allo Stato prussiano. La destra considerava lo Stato prussiano come un punto d'arrivo e come qualcosa da sostenere, mentre la sinistra era molto critica, tanto è vero che Marx cominciò fin da giovane a dover scappare dalla sua patria, è andato a Parigi, da Parigi poi è tornato di nuovo in patria, dopo di nuovo via, dopo in Belgio, anche da lì è stato, finalmente ha trovato qualche pace per tutto il resto della sua vita a Londra. E questo periodo, fino al 48, è un periodo molto intenso di lavoro e di attività politica per Marx. Il 48 è il 1848, l'anno delle grandi rivoluzioni, del Gran Parapiglia, di questo, come si dice ancora adesso, no? Un 48, no? Per dire, insomma, ecco, nel 47, subito prima, Marx fondò, diciamo, si iscrisse con Engels il manifesto del Partito Comunista. Nel 47, sempre dalla Lega dei Giusti a Parigi, con l'intervento di Marx ed Engels, nasce la Lega dei Comunisti, 1847. Appunto, segue il manifesto del Partito Comunista. Nel 1848 Marx torna a Colonia, dove fonda la Neue Rheinische Zeitung, in difesa degli operai e degli ideali, un giornale, no? Che difendeva gli operai e gli ideali del 48. Fu soppressa nel 49, no? Perché così andavano le cose. Quindi Marx ritorna a Parigi, ma ben presto è costretto a trasferirsi a Londra. Lì nel 1864 poi abbiamo la fondazione dell'Internazionale Comunista, la prima internazionale. Purtroppo, con tutte quante le solite beghe, con gli anarchici che poi si riproducono a ripetizione da sempre, viene sciolta nel 1876 e dopo abbiamo, sapete, le altre internazionali che vengono dopo. Bene, e allora questo pensiero idealistico, anche riguardo alla sinistra hegeliana, alla quale era più vicino, Marx è critico, e dedica appunto a questa critica sia l'ideologia tedesca, anche l'ideologia tedesca è del 1845, così come la Sacra Famiglia, anche una critica di questi hegeliani molto, molto idealisti, che pensavano, dice lui, no, che bastasse la critica per cambiare il mondo, no, con le idee. Ecco, certamente per Marx le idee sono importantissime, lo dice anche. No, l'arma della critica è molto importante, lo dice lui stesso, però non basta. e bisogna comunque distinguere sempre fra il mondo delle idee e quello della realtà. Questo è un suo principio fondamentale ed è quello che gli consente di differenziarsi da Hegel. In uno scritto molto importante del 1857, anche quello non pubblicato, e che di solito o viene pubblicato in appendice alla sua opera del 1859 per la critica dell'economia politica, oppure anche all'inizio dei lineamenti fondamentali di critica dell'economia politica, come Quaderno M, e questo scritto è designato di solito con il nome di Introduzione 1857, e lì c'è ancora una volta il confronto con Hegel su un punto molto importante, ed è questo: occorre comprendere la realtà, e per comprenderla occorre sviluppare un'analisi, occorre addentrarsi in concetti astratti che consentano di dare ordine, di capire, di approfondire quello che ci appare in un primo momento come una realtà concreta, lo dice per esempio la popolazione, una nazione, un'attività economica, qualsiasi fenomeno che noi abbiamo di fronte. Per capirlo dobbiamo addentrarci in un'analisi, costruire una teoria, fabbricare degli strumenti concettuali. Però, dice, stiamo attenti, bisogna sempre ricordare che quando siamo arrivati ad aver capito il più possibile fino in fondo questa realtà, non dobbiamo mai confondere questa nostra costruzione teorica con la realtà stessa. Le due cose hanno un rapporto fra di loro, perché poi c'è anche un'analisi, perché questo è bello, lui va sempre un livello oltre con il suo discorso. Certamente le due cose vanno distinte, però non sono senza rapporto. Ma distinguere le cose una dall'altra, non confonderle, serve per capire bene il loro rapporto. Che rapporto c'è fra la teoria di Marx e la società, la realtà, il momento storico in cui viene elaborata? Un rapporto molto stretto, lui stesso lo analizza e riconduce anche i suoi concetti, la sua filosofia, la sua prospettiva politica alla realtà concreta che analizza, che gliela suggerisce in un certo senso. Ecco, ma questo è molto complicato, qui bisognerebbe raccontare tutta la teoria di Marx, abbiate pazienza per il momento, qualcosa dirò andando avanti. Comunque, appunto, poi la critica a Hegel è che questo spirito viene concepito in Hegel come un'idea che si autodetermina come processo del concetto che si sviluppa da sé, no? Come se fosse una realtà autonoma, no? Che si sviluppa, e per esempio il concetto di uomo, dal quale poi si può andare a vedere gli uomini concreti, e da cui deriva questo concetto tutta la storia, tutti i rapporti umani, tutti i tipi di uomini che si possono incontrare nel corso della storia. Ecco, questo concetto sarebbe l'essenza dell'uomo che si manifesta man mano, di volta in volta, nella storia. Ecco, questo è più o meno, e domando veramente ancora scusa, ecco, perché che il punto di partenza della filosofia di Marx, una critica a questo che gli sembra un pensiero astratto, idealistico, che non parte dalla realtà. E questa critica di non partire dalla realtà è stata fatta anche da Feuerbach, che anche lui è un allievo di Hegel e appartiene alla sinistra hegeliana, e come si suol dire rovescia questo procedimento di Hegel, per cui invece che scendere dall'idea alla realtà concreta, sensibile, Feuerbach dice bisogna partire da questa realtà concreta e sensibile, perché non c'è altro, non c'è questo mondo delle idee. E dice anzi questo assoluto, questo mondo delle idee, e in particolare la religione, che ne ha sempre fatto parte, è un modo in cui l'essenza umana, l'uomo, nella sua concretezza, come essere sensibile, anche nel senso di sensuale, cioè dice l'uomo è, è, è passione, è amore, è fame, no? Tutto questo è l'uomo. E l'uomo, invece di rimanere in questa sua essenza, dato che è pieno di desideri, tende ad immaginare un altro mondo ideale in cui magari tutto questo possa essere meglio realizzato e in cui rappresenta se stesso proiettato, ma si può dire anche alienato in questo mondo ideale e religioso. E poi Abad invece dice no, bisogna tornare alla realtà concreta e attenerci a quella. Ecco, quindi anche il cristianesimo viene visto come una religione, ovviamente, no, consolatoria, e questo oggetto trascendente che viene rappresentato dalla religione non è che l'essenza del soggetto umano, dell'uomo concreto, proiettata, l'essenza dell'uomo che rispecchia se stessa in Dio, cioè l'uomo invece di vedere se stesso come tale si vede in Dio, si rappresenta in questo al di là. E questo a Feuerbach non va bene, questo è il suo materialismo, no? C'è il rovesciamento, non abbiamo più l'idea che si manifesta nel mondo concreto, ma abbiamo il mondo concreto, l'uomo concreto con la sua essenza che si aliena e si rappresenta nelle idee, nella religione. Ecco, quindi bisogna partire dal soggetto, non dal pensiero autosufficiente. E questo, secondo Feuerbach, è un nuovo umanesimo. Il soggetto è l'uomo in carne ed ossa. Ecco, allora, da qui si parte. Io poi qui avevo una serie di citazioni di Feuerbach, ma insomma non posso, perché sennò ecco, siamo già avanti con l'ora. Sì, ma per esempio ecco, in un libro che si chiama Principi della filosofia dell'avvenire del 1843, cioè due anni prima della tesi su Feuerbach è uscito, e Feuerbach dice il reale nella sua realtà come reale è il reale come oggetto del senso, è il sensibile, questo è reale, quello che si può toccare, quello che ha dei sensi, una vita, una concretezza, no? Ecco, e questa sarebbe appunto l'essenza dell'uomo. Marx, che in un primo momento era anche d'accordo, insomma, in qualche modo, per una certa parte, con Feuerbach, a un certo punto sente il bisogno di differenziarsi, ed è qui la grande rottura, la grande scoperta, l'immensa scoperta di Marx, che è qualcosa che tuttora viene considerata eresia, non si può dire. E c'è qualcuno, credo che sia Lukács, ma non sono sicuro, il filosofo marxista ungherese, insomma, del Novecento, del fine Novecento, che dice che tutto quanto il pensiero sociale della società borghese dopo Marx è un tentativo di fare a meno di questa sua scoperta. Qual è questa sua scoperta? Ecco, la dico adesso prendendo dall'ideologia tedesca quello che dice Marx stesso, e si vede qui proprio la contrapposizione sia a Hegel sia a Feuerbach. Naturalmente contrapposizione fino a un certo punto, nel senso che, vabbè, insomma. Ecco, allora, cito fra virgolette, la base concreta di ciò che i filosofi si sono rappresentati come sostanza o essenza dell'uomo, questa è la critica dell'idealismo, adesso non cito letteralmente, ma è una parafrasi, che cos'è questa base concreta? È l'insieme delle forze produttive e delle forme di rapporto, di nuovo e Marx, aperte virgolette, e delle forme di rapporti sociali che ogni individuo e ogni generazione trovano come dati preesistenti, e che naturalmente possono cambiare. Ecco, questa è la grande scoperta, cioè che cosa diventa l'uomo, l'essenza dell'uomo? Si passa dall'uomo generale, astratto, dei filosofi speculativi, del quale gli individui sarebbero le manifestazioni empiriche, oppure dall'uomo concreto, in cui Feuerbach vede l'essenza dell'uomo, da questi due poli, diciamo, si passa a qualcos'altro. Che cos'è la vera essenza dell'uomo per Marx? È l'insieme dei rapporti fondamentali entro il quale l'uomo, producendo, si produce, produce se stesso. È la società, è la cultura. L'uomo, c'è anche nei manoscritti del 44, in tutto questo periodo, questa espressione, l'essere generico, in tedesco Gattungswesen, vuol dire l'essere che appartiene alla sua specie. Quali sono le caratteristiche della sua specie, l'essenza dell'uomo come specie umana? È solo che l'uomo è l'unico animale che produce, riproduce e trasforma se stesso insieme con la sua organizzazione sociale. L'uomo fa la sua storia, fa se stesso come uomo sociale e continua a farlo e rifarlo. E fa tutto questo appunto nella storia, nei tempi storici dell'evoluzione culturale, la cultura umana, che è qualcosa appunto diverso rispetto ai tempi e ai modi dell'evoluzione naturale. È questo mondo umano storico-culturale. Qui troviamo l'essenza dell'uomo. E nella sesta tesi su Feuerbach, appunto, che ci avete lì adesso magari qualche volta nei limiti del possibile, due o tre cose. Adesso però vi ho dato una chiave per capire anche quando leggerete con calma queste tesi, no? Di cosa si tratta? Si tratta di prendere posizione in questo senso. Infatti lui dice nella sesta tesi, l'essenza dell'uomo è l'insieme dei rapporti sociali, è la realtà culturale, i rapporti sociali, la tecnica, l'ideologia, tutto quello che fa parte del mondo umano, del mondo sociale. L'essenza non è astratta, metafisica, ideale e nemmeno naturale. Non c'è un uomo in generale, un uomo per una natura umana, nel senso, dice Marx altrove, sempre in tesi delle scienze, o altrove delle scienze naturali, non so, è qualcosa appunto che va visto come processo storico. È prassi, la prassi è questo, no? Cioè, sapete che appunto Gramsci, per Gramsci, che chiamava il marxismo anche filosofia della prassi, e diceva anche che il marxismo è uno storicismo radicale, cioè tutto viene ricondotto alla storia. Ecco, questo non vuol dire relativismo, adesso vediamo, perché anzi vuol dire, vabbè, niente, vado avanti. A partire dalla scienza, dunque questa realtà trasformata, storico-culturale, trasformata dall'uomo, concretamente trasformata, è questa realtà che si tratta di capire, costruendo una teoria dei rapporti sociali, della società, dei diversi modi in cui la società è esistita e può esistere. La teoria delle forme di società o dei modi di produzione. Questa è la grande scoperta, no? Per cui, per esempio, il capitalismo è un modo di produzione diverso dal Medioevo, diverso dalle società studiate dagli antropologi. E da questo punto di vista Marx è estremamente interessante e non è diciamo certe interpretazioni economicistiche che sono state fatte nel passato nel suo pensiero sbagliano, perché è tanto forte la sua preoccupazione per comprendere la specificità del modo di produzione capitalistico, che fa un'analisi, studiando profondamente tutta la scienza antropologica, l'antropologia culturale che esisteva alla sua epoca, per capire tutte le altre società, fino alla società primitive, fino alle tribù del Nord America. Lui ha studiato tutte queste cose. Esistono un sacco di manoscritti che si chiamano i quaderni antropologici, ed esiste sempre in questi lineamenti fondamentali di critica dell'economia politica una parte estremamente interessante che si chiama le forme che precedono la produzione capitalistica. Quindi ci dà le basi per un'analisi comparata delle diverse forme di società, e ognuna di queste è specifica, va studiata come forma particolare, non guai a generalizzare a priori, perché si rischia sempre, soprattutto non essendo critici e non avendo approfondito abbastanza la conoscenza della nostra società, di proiettare, studiando le altre società, le caratteristiche che non abbiamo bene capito, ma che ci ronzano nella testa della nostra società, proiettarla sulle altre società. Per esempio, dice Marx, un esempio che posso fare, solo questo sarebbe un lunghissimo discorso, perché lui vede tutta la differenza radicale, addirittura il fatto che queste società premoderne, prima del capitalismo, non sono basate su strutture economiche. Lui in una famosa lettera dice, ovviamente ogni bambino sa che senza mangiare si muore, senza produrre una società non può esistere. In questo senso la società è fondamentale, ma questo non ci dice ancora niente. Questo è solo il problema da risolvere. Il vero problema, la storia, l'essenza dell'uomo, è come di volta in volta, in forme sociali diverse, questo problema è stato risolto, insieme poi a tutto il resto, dare un senso al mondo, regolare i rapporti sociali, eccetera, eccetera, dare tranquillità alle persone, qualsiasi cosa. Lui non è affatto economicista, quando parla delle società diverse dalla nostra, dice ma erano basate sulla parentela, erano basate sui rapporti politici in Grecia, in Roma, no? Sulla cittadinanza. Siamo noi, la nostra società, che ha una struttura economica, solo questa. E questo è l'antieconomicismo per eccellenza, perché è l'unica maniera per studiare la storia umana, le società umane, in modo non economicista, è quello di dire l'economicismo sta dentro questa nostra società per il modo in cui è fatta, e noi non dobbiamo farci influenzare nel nostro modo di pensare, quando pensiamo teoricamente, e così possiamo capire le altre società. Infatti ci sono delle cose geniali, per esempio, e dopo basta su questo e vado avanti, scusate un attimo. Dice per esempio che cosa è la proprietà. Noi sappiamo che cos'è la proprietà dal nostro codice civile, dal codice napoleonico, possiamo studiare anche un po' di diritto romano, ma insomma più in là di questo, quando noi concepiamo la proprietà come il diritto individuale di usare ed abusare di qualsiasi oggetto, dice ma questo qui è un concetto molto particolare di proprietà, uno stranissimo concetto, è proprio della nostra società, che è la società civile, la società del diritto civile, che è il diritto economico, che è il diritto dell'individuo come tale, quale economicamente si comporta come individuo nei confronti degli altri e soprattutto delle cose di cui si può appropriare. Questo è un particolare concetto di società che corrisponde alla nostra società. Ma noi, se vogliamo dare una definizione veramente generale della proprietà, la dobbiamo definire in un altro modo, e lui come la definisce? In un modo, dico, ripeto, no, geniale, e cioè dice la proprietà è il rapporto socialmente mediato dell'uomo con le proprie risorse naturali o con le proprie risorse. Ed è fantastico, perché qui dentro ci potete mettere tutto, qualsiasi forma di società. La comunità della Val di Fiemme era anche la stessa cosa, no? Era una mediazione, un modo per mettere in contatto l'individuo della Val di Fiemme con i boschi di cui poteva disporre attraverso la sua vita comunitaria. ma lui non era proprietario individuale neanche di un albero, sì, se lo piantava magari in un vaso a casa sua, ecco. Va bene, questo è no, tanto per dire l'apertura mentale e dove si arriva con questa teoria estremamente innovativa, inesauribile e tuttora contrastata dal pensiero contemporaneo, economico, sociale, filosofico, perché l'unica cosa di cui si può parlare, per esempio, non si può dire capitalismo. Per esempio c'è un famoso storico dell'economia che si chiama Carlo M. Cipolla, qualcuno dice che Carlo Maria, però uno che si intende di storia economica ha detto che questo M se l'ha inventato lui, non vuol dire niente. Quindi Carlo M. Cipolla, io ho messo via e ce l'ho ancora, un paginone del Sole 24 Ore della Domenica, in cui Carlo M. Cipolla ha scritto tutto quanto in un articolo per dire: non bisogna parlare di capitalismo, non significa nulla, fa solo confusione. E nessuno l'ha mai visto camminare per la strada, no? Voi sapete che appunto oggigiorno si dice non c'è la società, ci sono gli individui, questo è il metodo, no? Preferito e così via. Proprio, ma questo ci impedisce appunto di fare quella costruzione concettuale che consente di capire veramente in che mondo viviamo, qual è la nostra essenza di uomini oggi in questo mondo, in questa società. Ed è difficile, perché non è facile, perché da questo momento, tesi su Feuerbach, fino alla sua morte, che finirà senza avere completato la sua opera più famosa, Il Capitale, di cui il primo tomo esce nel 1867, e il secondo e il terzo verranno pubblicati da Engels dopo la morte di Marx, quindi lui da allora fino alla sua morte, 1883, non finirà mai di studiare, di compiere questa impresa spaventosa di capire fino in fondo questa società. E comunque, nonostante che naturalmente questo è un compito che non finisce mai e neanche lui l'ha finito, però è andato più in là di qualsiasi altra teoria della nostra società che si possa pensare, anche se altre sono più complicate, no? Perché proprio andando in fondo alla radice, come lui dice, no? Che la realtà delle cose è andare alla radice, e così si possono spiegare e si può fare, dice, un ragionamento che le persone possono capire. Quando si va alla radice delle cose è più facile capire questo che non andando alla radice, non capendo fino in fondo, perché così bisogna complicare tutto per riuscire in qualche maniera a spiegare. Come era successo appunto col sistema tolemaico, che spiegava in qualche maniera la circolazione dei pianeti, del Sole, eccetera, però in modo complicato. Quando è venuta fuori la teoria copernicana, l'ha spiegato in modo più semplice, no? Ecco. E quindi così è, purtroppo. Infatti molto spesso, se voi leggete sociologi, economisti, eccetera, tante volte sono tanto noiosi, no? E complessi, al limite non più facili di Marx. Vabbè, comunque, così adesso andiamo avanti. Allora, dice, cito ancora Marx, i presupposti da cui muoviamo, questo lo dice nell'ideologia tedesca, sono gli individui reali, la loro azione e le loro condizioni materiali di vita, tanto quelle che essi hanno trovato già esistenti, quanto quelle prodotte dalla loro stessa azione. Ancora cito dall'ideologia tedesca: ciò che gli individui sono dipende dunque dalle condizioni materiali della loro produzione, cioè della produzione degli individui che producono e che producono anche se stessi, no? Perché è così l'idea, questo è il. E quindi la prima tesi su Feuerbach, almeno due righe qua ne leggo perché come cominciano: il difetto principale di ogni materialismo fino ad oggi, compreso quello di Feuerbach, è che l'oggetto, cioè quello che si deve conoscere, il reale, il sensibile, è concepito solo sotto la forma di oggetto del pensiero di intuizione, cioè come una cosa particolare che noi dobbiamo capire come tale col nostro pensiero. ma non è capita, ma tutto questo però dice non serve per capire il mondo umano, il mondo storico, in cui si tratta dell'attività umana sensibile, della prassi, e quindi di questa impresa soggettiva dell'uomo, no? Che va avanti nella storia e la costruisce. Ecco, poi naturalmente qui c'è anche un accenno a questo livello ulteriore del problema, perché non solo c'è l'enunciazione del fatto che noi per capire l'essenza umana dobbiamo capire il contesto storico-sociale di volta in volta, ecco, ma anche il fatto che in ogni particolare contesto sociale ci sono delle forme di pensiero religiose, delle proiezioni, delle alienazioni, no, delle rappresentazioni varie. Anche questo bisogna capirlo in base alla realtà stessa. No, e quindi noi riusciamo a capire non solo la realtà così come funziona, ma anche la realtà come funziona in tutti i suoi aspetti, anche nei suoi aspetti ideologici, religiosi, perché tutto questo fa parte di questo funzionamento della società. E infatti questa è la quarta tesi, no? Sul Feuerberg, qui dice il fatto che il fondamento mondano si separi da se stesso e si stabilisca un suo regno autonomo fra le nuvole non si può spiegare se non con la dissociazione interna e con la contraddizione di questo fondamento mondano con se stesso. Perché noi ci immaginiamo tutte queste idee, questo idealismo, questa religione, eccetera, eccetera? Perché in questa realtà viviamo anche in una condizione contraddittoria, dissociata. E questo qui è il grossissimo problema, no? Perché l'analisi non è un'analisi in un certo senso positiva, cioè il mondo è quello che è, questa società è quello che è, punto e basta. O le regole generali della società umana sono questo e questo, quello di cui tante volte vanno in cerca i sociologi, no? Le regole generali della vita sociale. No, non è questo, è una forma particolare che è contraddittoria, e qui ci vuole uno sforzo dialettico, no? Oppure, ecco, direi anche, si potrebbe dire nevrotico, insomma, di capire una realtà come è, ma anche nella sua contraddizione, e quindi nel fatto che potrebbe non essere così, perché essa stessa suggerisce un modo diverso in cui potrebbe essere, ed essa stessa, se ci pensiamo bene, ci rendiamo conto che ci mette a disagio, costringendoci magari a proiettare in un al di là ideale qualcosa, no? Perché qui c'è qualcosa che non ci funziona bene. E quindi abbiamo una realtà e il suo contrario, una realtà contraddittoria. Una realtà che ci può far pensare a una realtà diversa e comunque poi a un ulteriore livello di ragionamento, si può dire ancora più astratto, questa è una realtà che ci stimola di per sé per tutta una serie di ragioni, perché l'uomo non è più dentro, legato, come Marx dice, al cordone ombelicale della sua società, cioè non nasce e muore all'interno di una cultura dalla quale non esce e con cui si identifica completamente. La società moderna è qualcosa di diverso, è qualcosa che crea gli individui. Anche lì, all'inizio dell'introduzione del 57, 1857, Marx dice l'individuo, il soggetto sociale come individuo, è un prodotto storico, un effetto, un prodotto del processo storico. È un'invenzione moderna. L'individuo che si dice io, che dice io, e la società la vede di fronte a sé, e vede il problema della società di fronte a sé, questo qui è un problema moderno, è un problema che si spiega con il modo storico di esistere degli uomini in questa società moderna, in cui ognuno deve farsi i suoi affari, in cui la società non lo protegge più come comunità, in cui uno si domanda che senso ha la vita, no? Ecco, in questo caso no, adesso ho delle tentazioni terribili di partire per la tangente e devo frenarmi, no? Perché se voi pensate, ecco, al Don Chisciotte della Mancia, no? È la società che non è più quella dei libri, della fantasia di Don Chisciotte, è la società che tutta si riversa nella strada, è una società che circola, tutti che vanno in giro, poi ci sono quelli che fanno un'attività artigianale, quelli che vanno all'osteria, quelli che fanno affari, quelli che fanno i briganti, tutto un mondo in movimento che non si sa bene che senso abbia, no? E uno appunto come Don Chisciotte dice proprio no, cioè, no beh, vabbè, comunque è il suo modo di alienazione anche quello, no? Comunque, ecco, questo è il mondo moderno. E quindi cioè, vedete sempre questa capacità di problematizzare a livelli sempre più alti la questione, riportando sempre tutto a un'analisi, perché non si tratta di fare una filosofia della storia in senso cattivo, cioè di inventarsi qualche balla che spiega tutta la storia da Adamo ed Eva in poi, no? Non è questo il problema, no? Qui non si tratta di questo, si tratta ogni cosa che si dice della storia deve partire da un'analisi della realtà concreta che poi inevitabilmente è sempre quella presente. Ecco, e come mi è stato suggerito da chi è più competente, credo che, se ho capito bene, che questa anche è un'idea che viene da Hegel, che non si fa mai altro che storia del presente, no? In un certo senso. Noi non possiamo vivere che il nostro presente, però perlomeno bisogna che lo capiamo fino in fondo in tutte le sue condizioni sociali in cui si esprime l'essenza dell'uomo in questo tempo. E proprio questo, capito fino in fondo, ci suggerisce anche tutti questi diversi livelli a cui noi possiamo porre il problema. Ai ai ai. Vabbè, vado avanti il più velocemente possibile. Dunque, vado avanti. Le ultime tesi su Feuerbach sono brevi. La nona, l'altezza massima a cui può arrivare il materialismo intuitivo, cioè il materialismo che non concepisce il mondo sensibile come attività pratica, storica, culturale, è l'intuizione dei singoli individui e della società borghese. Vedete che anche qui riporta alla realtà della nostra società borghese, è difficile pronunciare, burgerliche, borghese o civile, vuol dire tutte e due le cose, questa società è la società degli individui, no? Che allora cerca di capire che cavolo è sto individuo umano, no? Cerco di avere una teoria generale, ma è un'espressione invece di preoccuparsi di capire com'è l'individuo umano nell'attività pratica presente in questa società che ha fatto e che sta facendo. Ecco, questo è il massimo a cui può arrivare il pensiero borghese, no? Sempre partendo da questo limite individuale, sempre dal fatto che non fa questo passo ulteriore che Marx fa di porre il problema della società, della sua forma, della sua organizzazione storica specifica. Questa è la nona tesi. La decima, il punto di vista del vecchio materialismo, ecco che quindi pensa non solo a Feuerbach ma a tutto il materialismo filosofico precedente, il punto di vista del vecchio materialismo è la società borghese. Il punto di vista del nuovo materialismo è la società umana o l'umanità sociale. Questo vuol dire che l'uomo è sociale, l'uomo è quello che fa la sua società, è quello che non può fare questo, no? E quindi la società umana è veramente umana, perché adesso sappiamo che è proprio dell'uomo come specie di fare la sua società, e l'umanità è sociale perché appunto questo è quello che è proprio per l'umanità, fare la società, e non esiste l'umanità in un altro modo. E quindi l'undicesima tesi, che è una delle più note, ma anche secondo me, se tenete presente o se sono riuscito a esprimere qualcosa fino adesso, ci si può vedere un po' di più di quello che ci si vede normalmente. Cioè, cosa dice? I filosofi hanno solo interpretato il mondo in modi diversi. Quel che conta è mutarlo, cioè si tratta, cioè es kont, non mi pare che dica, cioè dice a un certo punto, ci viene addosso, insomma, sta cosa adesso, che si tratta di cambiarlo. Si tratta di cambiarlo. Certamente vuol dire bisogna fare la rivoluzione. Marx era un rivoluzionario. Io prima che le due parole vi ho detto, no? Sulla sua vita, sulle sue opere in quest'epoca, no? Fino alla fondazione dell'Internazionale, è ovvio, no? Che lui era, anzi, era,
se non scappava lo mettevano in galera, insomma, ecco, non era un rivoluzionario da poco, e lo era, non c'è Santi su questo, ed era convinto che la società andasse cambiata, però tutto questo va messo in questa fantastica, diciamo, enorme, utopica, no, concezione dell'umanità, dell'uomo che fa la sua storia, per cui è proprio dell'uomo, cioè, no, non interpretare il mondo, cioè dire o dal punto di vista ideale, religioso, metafisico, il mondo è così perché l'ha fatto così, io vi dico com'è, e così fra l'altro in questa maniera, no, c'è sempre il fatto, come dice un'altra delle tesi su Feuerbach, che sempre c'è qualcuno che educa e qualcun altro che viene educato, no? Invece mettere insieme educati ed educatori e farne tutt'uno, lui dice, va concepito solo come processo rivoluzionario, cioè come attività di tutti insieme per cambiare il mondo e per adattarlo come meglio si può, perlomeno rendersi conto che ce lo dobbiamo gestire, che sono affari nostri la società e il nostro mondo. Ecco, per fare questo naturalmente non è che sia facile, no? Perché appunto non è che sia facile, occorre un enorme sforzo di analisi, di comprensione, un'enorme coscienza, una coscienza un po' nevrotica, se si potrebbe dire così, un desiderio di cambiare le cose, e poi Marx pensava a un grande, coinvolgente, enorme movimento che alla sua epoca, e in effetti si dice che lui ha sbagliato, ma non ha sbagliato affatto a dire che questo movimento era il movimento operaio, perché di fatto nessuna profezia che sia mai stata fatta, da che mondo è mondo, no, e che non sia puramente così reinventata a posteriori, no, perché tutte le profezie le profezie degli antichi profeti dell'Antico Testamento si possono reinterpretare, dice Marx, alla luce del cristianesimo, no, ma non è questo, una profezia nel senso di previsione, ecco, nessuna previsione è stata così vera come il fatto che il movimento operaio ha cambiato la storia per almeno un secolo e mezzo in maniera enorme, cioè è stato il fattore più importante nel cambiamento della storia per almeno un secolo e mezzo. E chissà che magari non lo possa essere ancora, non è mica detto, no? Al momento sembra, cioè, siamo in una situazione difficile, ecco, e possiamo dire perlomeno di questa nostra difficile situazione e che non bastano le facce nuove per risolvere tutto, ecco, diciamo così, no? Ecco. E comunque perlomeno tutto questo ci può servire per capire che chiunque senza spiegare bene che cosa vuol dire, no, si appelli ai mercati, uno deve sempre dire, cioè, questa parte, cosa vuol dire mercato? Che cosa intendi mercato? Cosa sono i mercati? No? Perché se no questa parola, questa espressione non ha senso. È una parola, no? Allora, appunto, vabbè, insomma, questo è il grande compito che Marx ci lascia. Ed è un compito terribile. Io, per leggervi un bellissimo brano di Marx, che corrisponde in pieno a questa sua utopia, irrealizzabile probabilmente utopia, perché qui può anche intervenire qualcuno e dire, vabbè, d'accordo, però tutto questo va bene se l'uomo non fosse quella strana bestia che è, cioè che si comporta peggio delle bestie tante volte, no, ma insomma, no, questo insomma è un po' il problema. Questo qui è anche questa un'antropologia, insomma, che uno può dire, insomma, questa tua utopia è bellissima, ma è realizzabile, cioè finora certamente non si è realizzata, però non è irreale, è qualche cosa che lui dimostra, non è che se l'inventa, non è che se la fa rivelare dai profeti, da Dio o dalle sacre scritture o da chissà cosa, no. È una cosa che lui ricava dall'analisi del presente, dalle necessità e dalle contraddizioni che l'uomo vive in questa società, dalle potenzialità di questa società, che ha rotto con tutte le tradizioni, che c'ha un progresso enorme, che continua a voler andare avanti, che si pone il problema del mondo, che ha sviluppato la scienza, insomma è un problema, no, che si può porre, e non è strano, cioè non è che si inventa, è realissimo, poi che si possa realizzare questo tipo di società che lui immagina, ma adesso vi leggo, se no basta con le chiacchiere. Comunque, vi leggo tutto il brano perché è molto bello e si trova a pagina 870 dei lineamenti fondamentali di critica dell'economia politica nell'edizione Einaudi. Nell'edizione tedesca è a pagina 716, che di solito viene anche riportata a margine, per cui se avete un'altra edizione potete trovarlo lì, ma comunque è uno dei tanti brani che si potrebbero leggere, perché questi appunti di studio di Marx, vi ho fatto vedere quanto ha studiato, prendendo appunti, scrivendo, commentando, sono i suoi appunti questi lineamenti fondamentali. E ci sono però ogni tanto degli sprazzi di pensiero illuminanti. Allora, questo per esempio, lui dice, gli economisti borghesi dovendo leggere sono imbevuti, allora mi è venuto in mente di bere, sono imbevuti a tal punto delle concezioni di un determinato livello di sviluppo storico della società che la necessità della materializzazione delle potenze sociali del lavoro appare loro inscindibilmente connessa con la necessità dell'estraneazione di queste stesse potenze in opposizione al lavoro vivo. Cioè lui dice, è ovvio, è vero, che se noi vogliamo produrre, noi dobbiamo in qualche maniera oggettivare le nostre conoscenze, utilizzare i nostri mezzi, trovare il modo di fare quello che dobbiamo fare, no? Questa è l'oggettivazione delle potenze sociali, no? Per produrre. Ma dice, non è necessario, dice, questo però perché in questa società tutto questo avviene come estraneazione di queste potenze rispetto alla gran massa delle persone, quelli che producono, che le vivono e che vengono usate da questo meccanismo e che non lo controllano, non lo sentono come proprio. Gli economisti non si pongono questo problema. Dicono semplicemente le cose funzionano così, ci sono i prezzi, c'è il capitale, c'è la concorrenza, no? C'è il mercato, il capitale fa i suoi conti, tutto quello che noi possiamo pensare, che possono dire gli economisti, ma non si pongono il problema di questa società, che tipo di società è, quale tipo di rapporto instaura questa società dell'uomo con le sue risorse. Quale tipo di proprietà, quali sono i rapporti di produzione che spiegano questa condizione? Gli economisti non arrivano fin là e non si pongono il problema. Poi dice, ma immagina a questo punto fa un guizzo con la mente verso l'utopia e dice, ma con il superamento del carattere immediato del lavoro vivo, come lavoro solamente singolo, cioè il singolo che deve mangiare, offre il suo lavoro, gli viene dato un salario, lavora, punto e basta, questo è il suo lavoro immediato come singolo, non sa questo lavoro a cosa serve, come si connette col lavoro degli altri, perché lo fa, lo fa addirittura come diceva un famoso economista neoclassico della scuola austriaca che si chiamava Karl con la C, Menger, insomma della fine dell'Ottocento, diceva ma il lavoratore, l'operaio non è un soggetto economico, perché non fa scelte, fa scelte l'imprenditore, perché il comportamento economico è scelta, no? Scegliere una cosa, l'altra, fare così, fare colà, razionalizzare quello che si sta facendo, questa è l'economia. E questo lo fa l'imprenditore, non lo fa l'operaio, l'operaio esegue semplicemente un lavoro, oppure lo fa la massaia o il massaio, per essere appunto corretti, no? Che va al mercato, che deve spendere i suoi soldi, razionalmente fa delle scelte, è un soggetto economico, ma non l'operaio, non il lavoratore. Questa è la condizione, no? Ecco, ma dice, se noi superiamo il carattere immediato del lavoro vivo come lavoro solamente singolo, o solo interiormente o solo esteriormente generale, cioè vuol dire che comunque è generale, solamente perché comunque è un contributo, anche se chi lavora non lo sa, è un contributo alla produzione sociale, no? E esteriormente perché comunque è qualcosa di cui l'individuo non si rende ben conto, che non gestisce questo collegamento nella divisione del lavoro complessiva. Allora il singolo lavoratore è un singolo, è separato, non è sociale in un certo senso, no? Ecco, allora, con il superamento di tutto questo, in una futura possibile società, insomma aggiungo io, no? Ecco, con la trasformazione dell'attività degli individui in attività immediatamente generale o sociale. Cioè, io lavoro e so già che la mia attività la faccio perché sono d'accordo con questo e con quell'altro, perché abbiamo deciso insieme che questo serve, perché si inserisce in un certo modo con l'attività di tutti. E questo mi dà un senso di lavoro sociale mentre io lo faccio. Ecco, questo vuol dire attività immediatamente generale o sociale, cioè che non è solo una cosa che faccio io per conto mio, dopo provo a vedere se è veramente sociale vendendo sul mercato, e se la comprano vuol dire che era sociale, se non la comprano non è niente, ho buttato via il mio tempo, no? Questo è, no, l'individuo nel mercato. Invece quello che dice Marx di questa futura società, appunto, è quell'altra cosa in cui immediatamente l'attività è sociale. Allora, in questa società futura, in cui l'attività degli individui è immediatamente generale e sociale, i momenti materiali della produzione vengono liberati da questa forma dell'estraniazione. Con ciò essi vengono posti come proprietà. Vedete che usa il termine proprietà, ma qui significa un'altra cosa della proprietà come la intendiamo noi. Ecco, come proprietà, come corpo organico sociale nel quale gli individui si riproducono come singoli, ma come singoli sociali. Vedete l'uomo, no? La società umana, l'umanità sociale, no? Ecco, ma come singoli sociali. E poi, di nuovo, ritorno a questa solita, le condizioni di questo modo di essere nella riproduzione della loro vita, cioè questa utopia, nel loro processo vitale produttivo, sono state create solo dal processo economico storico stesso. Quindi non è che io mi immagino una cosa così, perché me la sono sognata, è il processo storico che ha posto le condizioni per questa diversa società. E ciò vale sia per le condizioni oggettive che per quelle soggettive, che sono soltanto di forma, per comunque basta. Ecco, adesso veniva il bello, ma sono già le 7. Io non so cosa dire, comunque commento un attimo in 2 minuti questa cosa qui, e dopo non lo so, insomma io non so. Vabbè, insomma, comunque ecco, c'è appunto questa possibilità di emancipazione dell'uomo che non si basa, no, su un ideale a priori e presupposto, su una definizione astratta della natura umana, no? Ricapitolo un attimo, su una teologia magari teologica, no? Su una finalità dell'umanità e quindi su qualcosa di metafisico, ma si basa sulle condizioni create dal processo economico, dal processo storico, economico storico stesso, come appunto abbiamo visto che lui dice. Ecco. Appunto questa situazione può e deve essere compresa come tale, teoricamente. Il pensiero la può comprendere questa realtà, così com'è, anche nella sua contraddizione, come realtà oppressiva, autonomizzata, alienata rispetto all'uomo, ma anche come realtà che implica, rende pensabile, rende possibile un superiore livello di libertà e di appropriazione consapevole della propria prassi, della propria storia da parte dell'uomo. Ci sono solo due cose che si trovano nel primo capitolo del Capitale, che anche quello è tosto, e vi dico solamente una cosa, perché queste cose si ritrovano anche dopo, nel primo capitolo del Capitale in particolare, e in cui per esempio nell'edizione per esempio di in un unico volume del primo libro del Capitale di Editori Riuniti, che è una vecchia edizione, insomma comunque verso la fine del primo capitolo, Marx dice, parla di un possibile futuro in cui, aperte virgolette, il processo sociale vitale sta come prodotto di uomini liberamente uniti in società sotto il loro controllo cosciente e condotto secondo un piano. Questo è il suo ideale di società. Lo riprende, ma vedete che parte in qualche maniera da questa stranezza che si è inventato, no, con le tesi su Feuerbach ancora tanti anni prima, no? Siamo 20 anni prima di quando scriveva poi queste cose del Capitale. E questa analisi viene dopo l'analisi della merce, del valore di scambio, in cui il metodo di Marx è pienamente all'opera. E appunto qual è questo metodo teorico? Perché poi c'è anche tutta un'epistemologia, insomma, nella costruzione della teoria del Capitale, che comincia con questa teoria della merce. E si tratta di spiegare la realtà, quale ci appare e come funziona, spiegarla come modo specifico di organizzare i rapporti sociali. Che cos'è il mercato? Il mercato non è altro che una realtà sociale in cui gli individui non entrano in rapporto fra di loro che come scambiatori di merci che posseggono oppure vogliono acquisire, no? Non c'è altro, perché lui dice si tratta di un rapporto di reciprocità e indifferenza. Cioè, gli individui sono estranei, non importa, io posso scambiare con chiunque, sia bianco, sia nero, sia bello, brutto, parente, della tribù, non tribù, non c'è più niente. C'è solo lo scambio della merce. Questo è quello che in questa società costituisce il rapporto sociale. E anche lui dice il denaro come medium sociale universale che rappresenta il valore, perché appunto la merce si può scambiare perché è prodotto del lavoro, perché quindi ha valore, il valore poi si rappresenta nel denaro, tutto avviene attraverso il valore e il denaro è rappresentante appunto del valore e diventa esso il modo di comunicazione e tutto deriva dal denaro. Poi questo denaro naturalmente diventa esso stesso una forma di valore che tende a svilupparsi in modo autonomo sotto forma di valorizzazione del valore. Perché l'analisi del primo capitolo poi prosegue nei capitoli seguenti e diventa analisi del denaro e analisi del capitale. E appunto la contraddizione del denaro, che è quello di poter comprare tutto, ma di finire, di ridursi man mano che uno lo spende e quindi uno alla fine si trova povero e può morire di fame in questa società. E allora come si risolve la contraddizione del denaro? Si risolve acquistando con il denaro qualcosa che può essere consumato, ma che dopo essere consumato, invece di farci trovare con qualcosa di meno, ci fa trovare con qualcosa di più. Qual è questa strana merce che si può comprare col denaro? Il lavoro, la forza lavoro, perché acquistando la merce forza lavoro, consumandola, mettendola a lavorare, è possibile produrre nuovo valore di cui chi ha questa iniziativa, l'imprenditore capitalista, può appropriarsi di una parte. Ecco, questo è il meccanismo, tutta la storia del denaro. Naturalmente si tratta poi sempre di nuove forme di feticismo che si tratta ogni volta di demistificare, perché il misticismo della merce, cioè il feticismo della merce, il fatto che noi pensiamo che le cose abbiano valore di per sé, tanto per farla breve, no? E che si scambiano perché hanno valore, perché è normale, hanno un prezzo, insomma, hanno un valore, hanno un costo, hanno un prezzo, è ovvio, no? Ma non ci poniamo il problema del perché, che funziona così perché sotto c'è una forma di società, e questa è la critica dell'economia politica. C'è sotto una forma di società ed è quello che dobbiamo capire. E così riusciamo a capire anche che in questa forma di società ci sarà necessariamente questa apparenza feticistica. Siccome il rapporto non è personale, non è diretto, non è di parentela, non è tradizionale, non è raccontato nella Bibbia, non è niente altro che il rapporto di merci, è ovvio che noi ci immaginiamo che il rapporto sia di merci e che non sia un rapporto sociale, no? Questo è il feticismo della merce, che poi diventa anche il feticismo del denaro, che ha valore in sé anche lui, e lui c'è tutta una critica nei Grundrisse, appunto negli Elementi Fondamentali, a tutti quelli che pensano che basta abolire il denaro, basta abolire le banche e tutto si risolve. Anche noi ogni tanto di giorno ci dice, ma insomma, almeno non abolirle, ma almeno dai una bella regolata, insomma, bisognerebbe, no? Bisognerebbe dare una bella regolata. Ma non è che abolendo le banche si abolisce il mercato e il capitalismo, ed è il mercato che produce il denaro e produce le banche e la necessità quindi di valorizzare capitalisticamente il denaro, eccetera, eccetera. E quindi il feticismo del denaro, del capitale, è il fatto che viene immaginato, appunto, attraverso, anche io quando studiavo economia dicevo, cos'è il capitale? Il capitale, cioè, gona vaca interstaia, no? Come si dice nel trevigiano, cioè è un oggetto materiale, è un animale, qualcosa di cui dispongo, come hanno sempre fatto tutti gli uomini, questo è il capitale. No, il capitale è un rapporto di produzione, no? Questo è il defeticizzare il concetto di capitale, no? Per cui quello che importa alla produzione umana è l'attività dell'individuo che produce, invece il punto di vista feticistico del capitale, quello che è importante è che ci sia il capitale. Il lavoro ce n'è, ci vuole qualcuno che abbia l'iniziativa, che sia capace di mettere in moto il lavoro applicandolo ai mezzi di produzione, no? Tutto questo fa parte sempre del feticismo del capitale. Comunque adesso basta, io volevo leggervi insomma tante altre cose, ma insomma c'è anche una frase misteriosa, famosa, che poi appunto dice appunto ancora subito dopo, nelle pagine seguenti, e dove proprio in nota, in queste ultime pagine del primo capitolo, dice esplicitamente, questa è la mia critica dell'economia politica, perché d'altra parte si vede subito che il problema è sia teorico, epistemologico, di un nuovo modo di vedere la società, ed è anche un problema pratico e politico, e cioè dice tutto questo ci fa vedere una realtà, la nostra realtà, in cui il processo padroneggia l'uomo, anche mediante la rappresentazione feticistica che induce, cioè queste idee feticistiche servono per non farci capire le cose e farci adattare e andare avanti con questa situazione. E anche mediante la rappresentazione feticistica, e induce perciò proprio, qui io sto veramente parafrasando Marx, questa realtà feticistica proprio perché essa corrisponde alla realtà, cioè c'è una connessione, no, fra realtà e feticismo, cioè è vero insomma in un certo senso, è vero ma anche falso, è vero ma nasconde una verità, cioè è vero ma ci fa restare dentro questa specie di acquario che invece dobbiamo vedere da fuori, una forma di società rispetto ad altre forme di società, no? Finché restiamo dentro l'apparenza feticistica, restiamo dentro l'acquario e possiamo solo circolare all'interno, non lo vediamo fuori, da fuori, no? E questo è uno sforzo tremendo perché non è una cosa facile, no, non è semplice. Allora, ecco così, la società appunto può essere vista dal di fuori, può essere storicizzata, relativizzata, è fatta dall'uomo e allora può essere cambiata, e anzi a questo punto ci spaventiamo di questo spaventoso compito che ci dice sono affari tuoi, la società. Ecco, e allora dice naturalmente, e qui di nuovo ritorna alla realtà, come si può arrivare? Io ci arrivo perché l'ho capito, perché questa realtà mi induce la necessità di fare una teoria, però nella realtà vera e propria, nella storia, in prospettiva di questa utopia di Marx, queste apparenze, questo feticismo non si possono risolvere solo raccontando le cose. Qui è un po' come Freud, no? Cioè che non basta dare un'interpretazione per risolvere il problema di una persona, è un processo molto più complicato, e dice, qui cito, il processo vitale sociale, cioè appunto la società, la prassi, no? Questo essere dell'uomo, può togliersi il mistico velo di nebbie soltanto quando sta, come prodotto di uomini liberamente uniti in società, sotto il loro controllo cosciente e condotto secondo un piano. Vedete che torniamo sempre a quella grande utopia, no, di cui aveva già scritto negli Elementi Fondamentali diversi anni prima. Insomma, questo è essenziale. Io credo che questa sia la sua filosofia, che anche appunto nello stesso tempo una fine della vecchia filosofia, in un certo senso, una nuova epistemologia, una nuova teoria e una nuova politica, ecco, è una nuova visione del mondo, insomma. Ecco. Bene, grazie dell'attenzione. Io sono stato abbastanza col tempo, 1:05, 1:07, no? Quanto sono stato? Non c'è male. Spero che, non so, se volete, possiamo, io naturalmente su ogni cosa, di queste si possono dire tante, dopo si possono anche fare delle obiezioni, ma per esempio che cosa è stato il marxismo in realtà, tutta un'altra cosa, no? Ecco, ecco, c'è.
Vorrei chiedere una cosa.
Sì.
Un complimento con lei, perché si sente?
No.
Io mi complimento con lei per l'impresa questa sera che è stata presa, no? Portare a termine un pensiero così complesso in un'ora e qualche minuto e avere chiarimenti secondo me abbastanza evidenti, anche compiuto su questo. Allora io mi domando se la capacità del professore o se anche la capacità di Marx di mettere in evidenza e di aiutare chi dice le sue cose in questo sistema. Cioè, qui non parla solo che la persona che spiega queste cose, ma anche Marx che sta parlando. Perché noi abbiamo sentito anche altri uomini, ma una chiarezza di termine dell'uomo, della persona, della storia, veniva molto, diciamo così, anche, l'ho visto sotto un aspetto religioso, umano, umanistico, il pensiero dominava tutto. Qui c'è una realtà che prende possesso anche del mondo. È sì. La novità, secondo me.
Certo.
E anche la capacità di capire. Io voglio fare un passaggio, perché la mia è una domanda e non una relazione. Di capire quando lei citava il problema della proprietà, no? La proprietà, Marx parla di proprietà di mezzi di che lei diceva. Cioè, nella fattispecie vuol dire che io, chiaramente in tempi antichi, avevo l'arco con le frecce per uccidere l'animale, ero possessore del mio mezzo di produzione.
Certo.
Potevo cacciare, non cacciare, a seconda, ero a contatto con la natura, ma ero possessore.
Certo.
Ero più ricco di adesso.
Certo.
Perché adesso non ho più il mezzo di produzione, in quanto il capitale, la fabbrica, l'azienda, è lei che decide di comprare o no la mia forza lavoro, perché io non posso comprare il tornio e portarmelo a casa, no, non posso comprare un impianto chimico e portarmi a casa l'impianto chimico e farlo per conto mio, è il capitale che decide che io come destino vada a lavorare là, vuol dire che la mia forza lavoro è una merce che lui compra nel mercato come comprare un impianto.
Certo.
Cosa vuol dire? Che lui decide un certo momento e siccome che può comprare o non comprare questa merce, di non comprarla. E questo è il problema del lavoro che oggi viviamo. Vuol dire che Marx aveva anticipato che in un determinato momento il capitalismo della propria contraddizione non riusciva più a soddisfare quel progresso, quell'umanità che lui all'inizio aveva fatto.
Certo.
E questo è il passaggio a un qualche cosa di diverso, non stavo a dire a cosa. Questo passaggio evidentemente dipende dalle condizioni materiali che l'uomo in rapporti degli antagonistici con quelli che decide la propria vita.
Sì.
Pertanto è anticipato anche, pertanto la lettura del capitale della crisi odierna è molto esemplare se partiamo da questi esempi teorici pratici per capire anche un criterio di futuro.
Certo, certamente, c'è tutto questo perfettamente vero, rispondo un attimo se non mi dimentico, dopo è verissimo tutto questo. Allora, intanto è verissimo che appunto non sono io, ma almeno quello che io riesco a capire di Marx. E Marx è di una profondità e di una limpidezza che è veramente esemplare. Io appunto ho cercato anche di leggere un po', perché si può leggere. Sono stato cattivo di dargli quelle tesi su Feuerbach perché è una delle cose difficili di Marx. Ma altre cose non sono difficili, se uno pian piano. Dopo non c'è una maniera, diciamo, unica, una strada, una sola strada, è tutto un po' casuale, una cosa richiama l'altra, bisogna cominciare in qualche maniera. Io appunto da ragazzo quasi ho cominciato a leggere La Sacra Famiglia, che è una totale stranezza, perché è un testo strano, no, di polemica interna a questi hegeliani di sinistra, una cosa che non capivo, certo non capivo niente, però ci ho trovato delle cose, perché ancora adesso ho trovato degli appunti da quella volta, ed è dopo uno continua. Quindi è un invito a leggere Marx, perché purtroppo tanti ne parlano, o tanti, come direbbe Dickens, di chi è? Marley o Scrooge? Marley era il socio di Scrooge nel famoso canto di Natale, no? in quel romanzo di Dickens, che comincia dicendo: Marley era morto come un chiodo piantato nella porta, no? Cioè, non ti considero Marx non più di questo, no? Ed è un'assurdità, non solo, ma hanno delle prevenzioni, ci sono dei luoghi comuni tremendi, delle semplificazioni pazzesche che vengono fatte circolare. Quindi bisogna andare a vedere, e andarla a vedere appunto dà la possibilità, no, di capire. Io credo che appunto, siccome poi lui è così molto radicale, consente anche di capire le cose. Ecco, sono convinto di questo. E poi, per quanto riguarda la realtà, certamente è chiaro che quella è la realtà, quella che lei ha detto, questa è la realtà del lavoro. È chiaro, e questo Marx ce l'aveva, perché poi con Engels aveva fatto l'analisi della classe operaia, no? Cioè, erano dentro questi problemi, sono stati terribilmente colpiti da tutto questo. Ed è chiaro che tutto questo era per loro un mondo che andava cambiato, che andava redento, che era chiaro che non funzionava bene, con tutte le sue contraddizioni. E per esempio ci sono delle cose illuminanti, no? All'inizio, quando nel tredicesimo capitolo del Capitale, che si chiama Macchine e Grande Industria, che potrebbe essere un libro per conto suo, perché sono 130 pagine di analisi storica, teorica, tutto un lavoro, e a un certo punto dice: ma dice, che cosa strana, sembrerebbe naturale che nel momento in cui si inventano delle macchine sempre più produttive, il lavoro dovrebbe diventare meno faticoso, più breve, e fare stare meglio gli operai con più ricchezza. Invece è tutto il contrario quello che succede. E com'è sto fatto? Allora poi parla anche, perfino nei manoscritti del 44, delle contraddizioni dell'uomo, di questa alienazione, proprio questi termini un po' di alienazione, di natura umana e così via, ma parla anche della natura. E l'idea che anche il rapporto con la natura è alienato ed è visto solamente come appropriazione privata di qualcosa, no? E quindi già da lì ci può venire fuori perfino il pensiero ecologico contemporaneo. E perfino questo fatto che quello con cui continuano sempre a insistere tutti quelli che vogliono semplificare Marx a loro uso, e per farlo fuori in un certo senso, no? Per dire, lui ha parlato della lotta di classe, quando non c'è più la lotta di classe siamo finiti, ma perché le classi, gli interessi sono di tutti, no? Basta con questa storia, no? Delle lotte, cioè, ormai il movimento operaio è finito, lo sfruttamento non si può vedere, come si può misurare quanto un operaio viene sfruttato? Tutti questi ragionamenti. Ma c'è qualche cosa che va molto più in là ed è molto attuale oggi, ed è una forma moderna in cui noi viviamo la contraddizione, e cioè di un modo di produrre, che possiamo ritornare a questo problema, no? Dell'arco che serviva veramente, delle forze produttive che erano veramente in possesso e servivano alle persone per quello che loro sapevano che potevano servire, e invece in questa realtà le forze produttive vanno avanti, potrebbero consentirci di vivere bene, potrebbero, che dice anche da qualche parte Marx, sempre dei Grundrisse, essere arrivati a questo punto vorrebbe dire che noi potremmo lavorare quasi più per niente dal punto di vista manuale, no? Potremmo fare del nostro lavoro la produzione delle decisioni sociali, la produzione delle conoscenze che servono per produrre. Capire come dobbiamo, qui c'è un'idea sistemica, no? Di sistema aperto dell'uomo in rapporto col suo ambiente, che però bisogna imparare a gestire, e questo sarebbe il lavoro più importante. Mentre noi, nel modo in cui invece questi grandi mezzi della scienza e mezzi di produzione sono appropriati capitalisticamente e usati, producono un mondo, uno sviluppo disadattivo che distrugge l'ambiente, che consuma le risorse senza ricostituirle, che fa star male le persone, che ci fa lavorare troppo a lungo, che produce disoccupazione, eccetera, 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 tuttora. Questo dimostra una totale inefficienza del sistema. Per spiegare questa inefficienza dobbiamo ricorrere a Marx. E quindi questo è un altro modo di vedere la contraddizione, che credo che sia molto al corrente oggi con i problemi che noi sentiamo. Adesso mi scuso per essermi dilungato e prometto che le prossime risposte sarò brevissimo. E prego, se lei...
Sì, io ho letto recentemente un libro del professor Gallino. Sì. Oggi è del problema sistemico. Ho letto recentemente un libro del professor Gallino, che è un professore in Elba.
Sì.
Finanza capitalismo.
Sì.
Interessantissimo.
Sì, sì.
Credo che mi piacerebbe sapere cosa ne penserebbe Marx oggi,
sì,
del capitale, del capitalismo, perché quello che si sta assistendo in realtà, no, con questo fenomeno di globalizzazione, si sta assistendo che al tempo di Marx il capitale si produceva attraverso l'imprenditoria, attraverso la produzione o la trasformazione di materiale, da quello veniva ricchezza sia per l'imprenditore che per gli operai che venivano pagati. Oggi in realtà la finanza a livello globale, quindi pochi ricchissimi che
sì,
troviamo in tutto il mondo,
sì,
pretendono attraverso la finanza di produrre capitale senza passare attraverso la produzione di un bene. Ed ecco come ci si spiega poi il fatto che queste persone cioè vogliono produrre denaro con denaro, praticamente è come il gioco d'azzardo in qualche maniera. E stanno effettivamente distruggendo.
Sì.
Si dovrà tornare, come diceva il signore all'arco e la freccia, cioè andrà ripensato probabilmente il modello in cui noi vogliamo vivere assieme come soggetti,
sì, certo,
singoli,
certo,
ma insieme, no? Come dobbiamo, certo, rivedere la nostra società, perché, certo, non è possibile continuare su questo. Volevo sentire la sua.
Questo sono totalmente d'accordo, ci sarebbero qui tantissime cose da dire, cerco di essere brevissimo e dire quello che in primo momento proprio così mi viene in mente. Intanto Gallino è un ottimo libro, è un ottimo studioso. Questo libro è molto importante, credo che Marx sarebbe contento. Nonostante che a suo tempo, quando eravamo tanti anni fa, quando eravamo post 68 o 77, diciamo che Gallino era un sociologo positivista, no? Non era, invece insomma alla lunga le persone buone sono quelle che durano, che dopo maturano col tempo e che si rivelano poi, no, a sinistra di tutta la sinistra. No, ma comunque le cose importanti che a cui lei ha accennato, cioè Marx anche parla di questo ideale del capitale, più avanti nel terzo, secondo il terzo libro del capitale, di questo capitale il suo ideale è quello di valorizzarsi senza dover passare attraverso la produzione. Questo ovviamente, no, è fantastico, no? Ecco, però naturalmente non funziona. E non funziona del tutto. E oggigiorno, di fronte a questo disastro che sta succedendo, cui ci troviamo dentro, negli Stati Uniti d'America, ma in tutto il mondo, è stato ripreso il pensiero di Marx per cercare di capire come siamo arrivati a questo. E io dico solo una sola cosa. Ecco, siamo arrivati a questa crisi attraverso questo sviluppo neoliberale, no? Che è cominciato alla fine degli anni 70 e ci siamo arrivati cercando di ricostituire un potere e dei margini di guadagno per i capitalisti o per la classe dominante o per un'elite, che è evidentissima perché ci sono proprio dei dati statistici che fanno vedere come da quando è cominciata l'epoca neoliberale c'è stato un aumento continuo di disuguaglianza di reddito in tutti i paesi del mondo. Ecco, allora questo è successo, però questo fatto come mai poi dà luogo a questa drammatica crisi che alla fine, perché poi anche durante tutta l'epoca neoliberista ci sono state una serie di crisi e anche una serie di bolle che poi alla fine scoppiavano, no? C'è stato tutte queste crisi bancarie, le ha già vissute l'America, no? E quella persona così saggia e democratica, perlomeno del Partito Democratico, che si chiama Clinton, Presidente Clinton, è lui che nonostante questi disastri annunciati in crisi bancarie negli anni 90, nel 99 fa fuori totalmente tutto quello che rimaneva della regolazione della finanza e delle banche, ancora che risaliva al tempo di Roosevelt, eccetera. Allora, come si riesce a capire tutto questo? E si riesce a capire in questo modo: tutto sommato, mentre nel periodo precedente, dalla fine della guerra ai primi anni 70, c'è stato un periodo di sviluppo, di investimento, di crescita, dopo un certo punto tutto questo si è fermato. Adesso io non posso, insomma, spiegare bene tutto come e perché, ma ecco, allora che cosa si è cercato di fare? Si è cercato di reagire in un modo che invece di consentire una continuazione di questo sviluppo, metteva in atto proprio quella che Marx chiama la contraddizione fondamentale del capitalismo, e cioè cerchiamo di raspar su tutto il più possibile dal lavoro, dai redditi fissi, paghiamo le banche, le finanze, i loro guadagni e anche le loro perdite, perché il gioco finanziario è un gioco a somma zero, non produce niente, quindi devono andare a pescare da qualche altra parte se vogliono guadagnare, cioè o qualcuno si rovina e qualcun altro guadagna, allora si arrangiano fra di loro, ma per tutto quello, nella misura in cui non è un gioco a somma zero, devono andare a tirare su soldi da qualche altra parte, o se vogliono ripagare le loro perdite, come adesso stanno cercando di fare, e per cui c'è bisogno di questo dominio politico anche nel mondo, in tutti i paesi del mondo, per cui ci devono essere gli uomini giusti nei governi, no? Anche noi ne sappiamo qualcosa, no? Ecco. Allora, tutto questo ha messo in moto la contraddizione del capitalismo. Dice, ma cerchiamo di diminuire le tasse ai redditi alti, la politica di Reagan, no? Per esempio. Cerchiamo di fare questa cosiddetta economia dell'offerta, cioè facilitiamo chi produce e non chi domanda. Quindi facciamo pagare i servizi alle persone, privatizziamo, creiamo nuovi campi di investimento, perché il capitale va in crisi quando gli sembra di non poter investire, no? Perché non, se magari investe non può vendere, allora di frigoriferi ce n'è abbastanza, ma si può investire anche nel sociale, no? Nella scuola, nella sanità, nelle carceri, ci sono le carceri private in America, è un'attività capitalistica anche quella, no? Ecco, finanziata dalla società. Allora si devono cercare nuovi settori di investimento, uno di questi è stata la finanza, oppure le bolle speculative che creano ricchezza illusoria, no? Le bolle immobiliari, tutte queste cose, ma alla fine tutto questo non può che sgonfiarsi, non si sgonfia nella misura in cui ci sono dei reali nuovi investimenti. È anche l'epoca in questi ultimi anni in cui un'area grande come la Gran Bretagna è stata comperata da grandi capitali, sia privati che pubblici, in Africa e in Sud America. Avete presente la Gran Bretagna o l'Italia, no? Delle aree così grandi, comperate dai privati, per mettere le mani sulle risorse minerarie, agricole. Allora, questo è un altro settore di attività, no? Sono tutti settori nuovi di attività. Allora, però, nella misura in cui non si riesce a rimettere in moto l'accumulazione e il profitto creando nuovi campi di investimento, allora c'è sempre la tendenza al pericolo di un rischio di sovraccumulazione, perché tutti questi guadagni che si vogliono fare sempre di più, no? Cosa ci facciamo? Investiamo, ma investiamo, facciamo una nuova fabbrica di automobili, quando già adesso nel mondo si potrebbero produrre con le fabbriche esistenti il 30-40% di automobili in più di quelli che si producono, cioè diventa un investimento in perdita a questo punto, no? No? Non si può investire, e se non si può investire c'è una tendenza strisciante alla crisi, alla depressione. E questo è quello che, perché questa è la contraddizione fondamentale del capitalismo.
Del fatto dell'automazione e dell'uso massiccio dei robot che sostituisce, non è più la macchina guidata dall'uomo, ma è la macchina che sostituisce l'uomo,
certo.
Sempre più, certo. Quindi questa ulteriore cosa non era nei tempi di Marx.
Certo, certamente. Beh, però non era dei tempi, però come ho detto prima, lui lo dice a un certo punto, ci sarà un tempo in cui il lavoro come lo conosciamo adesso non ci sarà più, saranno le macchine automatiche.
Si beneficia un po' se di tutto, ma non è.
Quello è un problema. Però appunto, dato che queste macchine ci potrebbero essere, questo rende ancora molto più forte la contraddizione. Anche questo è lui che dice. Dice, adesso può anche essere logico, insomma, per tessere occorrono delle persone che stanno lì a tirar su e giù queste spole, queste cose, no. Ma un domani che tutto può essere automatizzato, non c'è più bisogno di questo lavoro. Ma allora viene il problema, non ci sarà nemmeno più bisogno di questi rapporti di produzione, no? Ecco.
Com'è possibile applicare l'analisi marxista alla società dell'informazione di oggi? Cioè, non ci sono più produzioni di merci vera. L'informazione può essere duplicata e può essere distribuita da qualcuno. Le nuove società della rete, tanto per dire, no? Che quindi non hanno una produzione di pane, hanno produzione di informazioni, che non è qualcosa di reale e fisicamente non può neanche essere definita.
Certo.
Ma Marx allora non ce l'aveva l'idea, no, filosofica di informazione, quindi si basava solo su mezzi diretti.
Certo.
L'informazione non ha niente di reale.
Sì.
Un'analisi marxista oggi si può fare?
È vero, ma non lo so, si potrebbe dire intanto che quando c'è un apparato delle persone che lavorano per produrre conoscenza, anche quella è una produzione, no? È una produzione, anche la conoscenza. Il fatto è che qui appunto si può criticare gli economisti, perché gli economisti dicono come si fa a considerare la conoscenza un bene economico se, a differenza di tutti gli altri beni, quando lo si consuma non si riduce, ma anzi si aumenta. È un bel problema, perché il presupposto della teoria economica è che i beni economici lo sono perché sono scarsi. E allora il rimedio è molto semplice, si crea artificialmente la scarsità, con i brevetti, per esempio, c'è tutta una storia molto interessante proprio dell'epoca neoliberista che stiamo vivendo, di tutte le nuove leggi sui brevetti che sono venute fuori dal 1980 in poi, e sempre cominciando da chi ci insegna tutto, l'America, no? Gli Stati Uniti d'America. E anche lì hanno cominciato a fare queste leggi, allora cosa hanno fatto? Hanno ridotto le cautele per concedere i brevetti. Cioè, non occorre che sia una cosa tanto innovativa, chiunque può brevettare qualsiasi cosa e va sempre bene. Poi, soprattutto, la cosa principale, per non dilungarmi troppo su questo, beh, intanto appunto c'è tutto il problema dei commons, di internet, c'è quindi tutto un enorme problema, no? E di tutta una lotta che c'è anche lì, di evitare che qualcuno si appropri di queste cose, no? E chi dice, ma io voglio metterli in comune, io voglio darli, no, liberamente. C'è proprio una lotta, questo fa vedere una contraddizione, no? Ecco, così come diceva signora, oggigiorno c'è anche un movimento di fronte a tutto questo disastro che c'è, no? Ci sono anche tutti i movimenti che stanno riprendendo coscienza, dire noi come comunità, come dicono tutti i popoli, no? Del sud del mondo, la via campesina, tutte queste cose, noi dobbiamo riappropriarci delle nostre risorse, arrivare intanto all'autosufficienza alimentare, non produrre per esportazione attraverso metodi capitalistici, no? Ma produrre intanto in armonia con la natura per noi, no? E salta fuori questa idea, proprio in mezzo a questo sconquasso totale in cui siamo al totale opposto con la finanza, no? Però salta fuori questa reazione. E appunto una cosa molto importante per quanto riguarda la proprietà intellettuale è che a un certo punto, mentre finora si faceva la distinzione fra la scoperta e l'invenzione. Allora, la scoperta è un qualcosa di nuovo che si viene a conoscere della natura, è la scienza, no? Ecco, e l'invenzione invece è un'applicazione della scienza a qualcosa di pratico. Allora si dice, brevettabile è l'invenzione, mettiamo, ecco, poi ci sono perfino dei grandi liberali, no? Come Luigi Einaudi o Friedrich Hayek, che dicono non ci vogliono i brevetti, ma comunque, tra parentesi. Ecco, ma la scoperta non è mai stata brevettata, è sempre stato un prodotto della scienza a disposizione della scienza e dell'umanità. E invece adesso cosa hanno inventato? Hanno fatto delle congreghe in America fra università statali, fondi statali, istituzioni private, grandi compagnie private, e dire noi ci mettiamo insieme e ci riserviamo l'indagine su questo aspetto della biologia. Cosa è tremenda, perché si va al patrimonio genetico, sta dicendo. Dunque, chiunque indaga su queste cose, non vuole indagare, non lo può fare, perché noi ci riserviamo di fare l'indagine in questo campo, e tutto quello che ne salta fuori lo possiamo sfruttare solo noi. E questo è tremendo, perché questa è la conoscenza umana fatta diventare merce e qualcosa che ha valore in modo artificiale, come non era mai successo. Ma è successo negli ultimi decenni questa cosa, no? E questi sono grossissimi problemi, in effetti.
Sì. Il mercato è quello che chiama prima il valore, no?
Grazie.
Mandano degli elementi fondamentali, delle varie istituzioni, come viene valutato anche qualcosa di diverso.
Rispetto al mercato?
Sì, rispetto a qualsiasi tipo di scambio di merci.
Sì. Beh, sì. Questo qui è un grossissimo problema. Ecco, Marx, che sappia io, forse non può, da qualche parte, non so, forse la critica del programma di Gotha o di Erfurt, ci sono delle accenni, ma io c'ho, purtroppo non ce l'ho tutto dentro qua, ecco. Quindi, non posso, no, ma in generale si può dire che lui, questa società utopica a cui tiene, in questo grande pensiero, no, così astratto, il mercato non c'è. C'è un rapporto cooperativo di comunicazione fra gli uomini, insomma, è una specie di costruzione della volontà generale tipo Rousseau, insomma, so per dire, no? O di piccola società che si organizza. Però possiamo dire, oggi abbiamo anche i mezzi, no, per comunicare meglio, no? E in fondo saremo in grado per avere le informazioni giuste, se il 99% delle informazioni fossero non giuste e non riguardassero le cose importanti, ci sarebbero delle possibilità, non è che non ci sarebbero, no? Se certe persone occupassero il tempo, non so, che occupano guardando le partite o leggendo i giornali sportivi, no? E sapendo tutto sugli ultimi allenatori dell'ultima squadra di Serie C, lo occupassero cercando di capire come va il mondo, cioè già saremmo quasi a cavallo, no? E potremmo discutere a ragion veduta fra di noi. Ma il problema del mercato, comunque, in un certo senso va anche più in là di questo. Infatti ci sono tante correnti nel marxismo, nei vari socialismi, che poi sono stati per la maggior parte fatti fuori nella loro epoca d'oro, cioè che stati i primi decenni del Novecento, quando ha prevalso il punto di vista statalista e staliniano della della terza internazionale, eccetera, no? E quindi, ma allora c'erano diverse ipotesi, anche delle ipotesi in cui la società, per esempio nel suo complesso, doveva porre dei fini, dei limiti e inquadrare il mercato decidendo le finalità. Dopo, magari, per fare delle piccole scelte o delle piccole produzioni che non avessero a che fare con la dinamica complessiva, insomma, si poteva anche lasciar fare alla contrattazione libera degli individui, che facessero anche quello che volevano. Non occorre decidere tutto dall'alto, no? Si possono lasciare degli spazi di libertà, al limite anche la contrattazione. Ci sono, so, i economisti della sinistra keynesiana che si accontentavano di dire: beh, insomma, basta che lo Stato indirizzi gli investimenti e garantisca la piena occupazione. Beh, insomma, già sarebbe abbastanza, no? Già sarebbe abbastanza. Ma non so, però comunque c'è sempre stata una corrente, adesso io non so bene, perché ci sono dei filoni infiniti, no? Di discussione, Stato, non Stato, quanto mercato, socialismo di mercato. Cioè, ci sono tanti studiosi, anche italiani, molto bravi su questi temi, che cercano di configurare un socialismo in cui naturalmente occorre un'istituzione politica, un indirizzo generale, no? Una costruzione in qualche maniera di una decisione, di una volontà generale attraverso una politica democratica. Però, insomma, questo non vorrebbe dire che tutto quanto dovrebbe essere organizzato minutamente dall'alto. Ci può essere anche degli aspetti di libero mercato, di libera contrattazione, di produzione locale delle persone che scambiano cose fra di loro e tante altre cose. Quindi sono tante ipotesi, perché appunto l'obiezione fondamentale degli economisti è che senza mercato, senza sistema concorrenziale di prezzi, non si può arrivare a una allocazione razionale delle risorse, perché è il mercato che consente di fare le scelte di cosa produrre, cosa non produrre, come produrre, eccetera. E quindi questa è in effetti un'impresa, no? Questa è la grossa scommessa, no? Perché appunto questo è il grande argomento di Hayek, l'economista liberale, che dice che questa è una società troppo complessa per pensare di regolarla dall'alto una volta per tutte continuamente, no? L'unica maniera per diffondere il massimo di informazione è lasciare che singoli individui, che i loro affari li conoscono bene, agendo nel mercato, facciano circolare il più possibile tutta l'informazione che loro hanno, perché agiscono nella realtà. E questo è sempre quello che viene tirato fuori, no? Dalla posizione liberale. Poi in realtà l'obiezione è che il mercato non funziona. Questa è l'obiezione che viene fatta da oltre 100 anni, anche da tanti economisti. Il mercato non funziona. Cioè funzionerebbe se funzionasse, ma se non funziona, cioè non funziona, non funziona. Perché il mercato, lo dice anche Max Weber, non è quello che si immaginano gli economisti, ma è un campo di lotte di potere. È una definizione tremenda, no? Ecco, la sovranità del consumatore non esiste, eccetera, 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 no? Quindi insomma, cos'è sto mercato? No? Quando poi scopriamo che non funziona, quando scopriamo questa inefficienza tremenda, nonostante il mercato, per cui sprechiamo risorse, stiamo mandando a rimengo il mondo, no? No, perché questa poi appunto, eccetera. Ecco, quindi questo però è grossissimo, cioè siamo in alto mare totale, cioè non se ne esce. No. Certo. Purtroppo in qualche... Esatto, questo è vero, è verissimo, e appunto per quello che ho detto, sono tanti, insomma, oltre un secolo, no, di discorsi su questa cosa qui, perché non si sa come risolvere il problema, no? È definitiva, insomma. Certo, perché comunque dei valori alle cose bisogna anche assegnarli, no? Perché sennò come si fa a calcolare?